È la storia di un garzone povero e ignorante, abbrutito dal lavoro bestiale, maltrattato dai compagni e dal padrone, orfano inconsolabile a cui nessuno concede affetto e comprensione. Il narratore riassorbe l'emozione interamente nell'analisi. Fedele alla tecnica verista, lascia parlare direttamente le cose. Ma la verità trapela ugualmente. Malpelo non è malvagio per sua natura, come credono la madre e i suoi compagni di lavoro. Lo diventa, quantomeno agli occhi altrui, perché si ribella a un mondo che non lo ama, così come nessuno viene amato a questo mondo nella sconsolata visione berghiana. Noi però finiamo per amarlo, questo eroe della disperazione, intuiamo la sua coerenza morale, intendiamo la sua disperata nostalgia di cielo, di aria, di spazi infiniti, cogliamo la sua umanità, che egli nasconde maltrattando Ranocchio per impartirgli una più efficace lezione di vita, ma che emerge nei suoi gesti di gratuità generosa verso l'amico. Molto indicativo per cogliere il significato del racconto è il suo epilogo. Fin dall'inizio Malpelo portava su di sé i colori diabolici della cava, il nero, il buio della disperazione. I colori e la luce del giorno appartengono al fuori, agli operai che cantano sui ponteggi, ai contadini che lavorano la terra. Il cielo di Malpelo invece è la volta scura della miniera. Esso è il suo destino, come già era stato il destino di suo padre. Perciò accetta di scendere nell'intricato labirinto delle gallerie, si addentra nelle viscere della terra perché lì, come in un sacrario, può cercare l'unico senso possibile alla sua vita, ovvero il ricongiungimento al padre. Nella cava il mastro Misciu era scomparso e qui Malpelo si inoltra con gli stessi oggetti di lavoro del padre. La morte, un'esperienza da lui già conosciuta per le perdite via via del padre, dell'asino, di Ranocchio, gli permetterà il ritrovamento dell'unico suo oggetto di desiderio, mastro bestia, l'unica persona da lui amata e che lo abbia mai amato. La cava diverrà così il luogo della leggenda di Malpelo. Mentre lo vediamo scendere nel labirinto sotterraneo, così simile alle misteriose profondità dell'anima umana, lo accompagniamo con quella fraternità che gli è stata negata dal suo mondo, sordo e insensibile verso qualsiasi logica che non sia quella meschina e insopportabile dell'utile economico. Questo racconto segna una svolta nella storia di Verga. È il suo primo testo ad adottare interamente dall'inizio alla fine un punto di vista interno alla narrazione esterna. Il narratore ha cioè ripudiato i suoi criteri di giudizio, si è abbassato al livello dei propri umili protagonisti, racconta i fatti, ne ricostruisce cause e conseguenze, secondo l'ottica primitiva dei compaesani di Malpelo. Lo vediamo già nei giudizi della madre del protagonista, disperata di avere per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, ed egli era ridotto veramente come quei cani. Ragioniamo su questa frase: la madre ha una pessima opinione del figlio. Cosa già di per sé strana. Non solo, aderisce al giudizio comune, come dicevano tutti, senza cercare di scusare il ragazzo, come dovrebbe fare una madre. Un giudizio confermato, almeno in apparenza, dal narratore stesso. Ed egli era ridotto veramente come quei cani. Il punto è che qui a narrare non è Giovanni Verga, è il coro paesano, il narratore popolare, al quale Giovanni Verga aderisce pienamente, almeno in apparenza. L'adesione dell'autore all'ottica paesana è reale sul piano narrativo, ma ingannevole su quello ideologico. L'autore, infatti, ha ben chiara la differenza tra quel mondo prepotente e meschino e la superiorità umana del suo protagonista. Diversamente dai suoi compaesani, Malpelo è un ragionatore, è un ragazzo fondamentalmente buono, perciò Verga gli ha dedicato uno dei testi più belli e memorabili. Sulla scorta dei dati forniti dalle inchieste parlamentari svolte in Sicilia all'indomani dell'unificazione, allo scopo di accertarne il grave disagio economico e sociale, Verga fornisce una fedele descrizione delle dure condizioni di lavoro dei minatori, le paghe ridicole, la totale indifferenza dell'ingegnere per le vite dei suoi sottoposti, la spietatezza che caratterizza i rapporti tra gli individui, lo sfruttamento del lavoro minorile, l'influenza che l'ambiente esercita sulla personalità del protagonista. L'autore prende le distanze dalla idealizzazione romantica del popolo, ma anche dal mito del progresso della borghesia, osserva i feroci meccanismi comportamentali di una comunità di reietti nelle quali vige, come nel mondo animale e naturale, la legge del più forte, dove dominano la violenza, il sopruso e il pregiudizio. Cresciuto in un ambiente brutale, la comunità scambia per cattiveria il suo desiderio di affetto inappagato. La madre si augura che quel malarnese del figlio possa rimanere per sempre sottoterra nella miniera. Malpelo sa esprimere i propri sentimenti, anche quelli di affetto, soltanto con atti violenti. Anzi, è l'idea della propria superiorità a rendergli sopportabile la solitudine, cui lo condannano i pregiudizi della comunità. Cattiveria è sinonimo di forza, bontà di debolezza. Di conseguenza, quando picchia Ranocchio, intende dargli una lezione di vita, perché ha imparato che la società esclude ed elimina chi non si adegua alle sue leggi di sopraffazione. E questa è una realtà immutabile, che è sempre stata e sempre sarà. Come Malpelo, che è portavoce della concezione verghiana dell'esistenza, scopre ben presto e alla quale cerca di adattarsi con disperata rassegnazione. Condannata al lavoro nella cava da un rigido determinismo che vuole l'individuo legato all'ambiente da cui proviene, Malpelo sviluppa una saggezza crudele. La vita è dolore e solo con la morte si finisce di soffrire. È un'amara coscienza della lotta per la vita e così dapprima sfoga sui più deboli la propria condizione di alienato, poi compie l'unico gesto di libertà che gli è concesso. Quando si tratta di esplorare la cava, accetta la missione, prende gli arnesi di suo padre, l'unica persona che lo ha amato, e scompare nel buio della miniera. Lo stile è estremamente aderente alla vicenda e acquista attraverso i personaggi una coloritura locale. Il linguaggio riecheggia le forme del parlato siciliano. Le costruzioni sintattiche e dialettali espresse in italiano rafforzano l'impressione di aderenza alla realtà, che l'uso diretto del dialetto non produrrebbe. Il discorso diretto dalla parola Malpelo è minatori. Anche l'indiretto libero, facendo a meno del segnale grammaticale. Non sempre però si permette di cogliere il momento del passaggio dal discorso del narratore a quello dei personaggi, come se la vicenda fosse narrata in presa diretta mediante i loro gesti e le loro parole. Il racconto sviluppa i temi della solitudine, della violenza e della morte attraverso anticipazioni, aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, retrospezioni, lo tenevano addirittura per carità e perché Mastro Misciu, suo padre, era morto nella cava. Oppure sommari, era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di Badile. E scene dialogate. La rena è traditore, traditora, diceva Ranocchio sottovoce. Il sistema dei personaggi è basato sull'antagonismo esistente tra gli oppressori di Malpelo, la madre, la sorella, il padrone della cava, zio Mommu, lo sciancato, l'ingegnere, e le vittime come lui, il padre Ranocchio, la madre di Ranocchio, l'evaso, l'asino grigio. Nel corso della narrazione il protagonista, fatta proprio la legge del più forte, da vittima della violenza diventa a sua volta oppressore di chi è più debole, per esempio picchia l'asino, aggredisce Ranocchio, a cui pure è affezionato. E infine, il modo oggettivo con cui Verga guarda la realtà lascia comunque trasparire la sua simpatia per Malpelo e la sua intima partecipazione alla vicenda.